Buonasera, buonasera a tutti e tutte. Benvenuti alla Rivoluzione Classica. Un saluto da Radio Città Aperta e dal vostro DJ classico Attilia Kyoko Cernitori. Stasera abbiamo come ospite un'istituzione dell'opera in Italia, ovvero il direttore d'orchestra Fabrizio Maria Carminati. Carminati ha fatto il suo esordio nel 1993 con Bohème al Teatro Regio di Torino, quindi stiamo parlando di più di 30 anni di carriera, e da allora è regolare ospite praticamente in tutti i più importanti teatri italiani, ma non solo, è infatti regolarmente invitato anche all'estero, come per esempio le opere di Nizza, Marsiglia, La Spalma, Siviglia, Strasburgo, Osaka e Tokyo in Giappone, Oman, Muscat, Pechino, Düsseldorf e Budapest. Diamo allora il benvenuto a Fabrizio Maria Carminati. Buonasera maestro Carminati, grazie mille per essere ospite qua con noi stasera a Rivoluzione Classica.
Buonasera, grazie a voi.
Allora maestro, cominciamo subito con i suoi primi ricordi di infanzia. Come ha scoperto la musica classica?
Beh, è stato mia madre cantava. Quindi i primi ricordi che ho avuto sono appunto il suo canto, che la sera quando mi metteva a letto lei si metteva al pianoforte e cantava sulle note che suonava. Quindi, siccome amava l'opera lirica, ricordo l'Ave Maria dell'Otello, ricordo alcune arie che lei cantava perché era un'appassionata e studiava anche canto. Quindi diciamo che alla musica sono stato avviato dalla passione di mia madre, passione che lei non ha mai potuto frequentare, perché poi erano gli anni in cui lei studiava, erano gli anni della guerra, mio padre è ritornato dalla guerra, si sono sposati immediatamente, quindi ha smesso con lo studio e si è dato al lavoro con mio padre, quindi ha sempre avuto questo desiderio di far musica, di cantare, e me l'ha trasmesso, e già da piccolo desideravo suonare il pianoforte, e quindi figuriamoci, lei era talmente felice che mi ha avviato allo studio in conservatorio.
E poi perché il pianoforte?
Pianoforte perché era lo strumento che avevamo in casa, perché io da piccolino cercavo di suonare sulla tastiera e quindi probabilmente... Veramente io volevo suonare l'organo quando sono entrato a fare l'audizione in conservatorio, perché quando ero piccolo facevo anche il chirichetto e quindi mi entusiasmava il suono dell'organo della chiesa, avevo una venerazione per l'organista, che un uomo così piccolino andava all'organo e faceva delle cose incredibili, dei suoni incredibili, questo mi affascinava molto. E io sono entrato in conservatorio piccolino, insomma, perché allora si iniziava a 7 anni,
certo.
erano diversi gli ordinamenti. E quindi la prima cosa che ho detto al mio maestro di pianoforte: io voglio suonare l'organo. E lui mi disse: no, ma prima devi fare pianoforte almeno per 5 anni e poi vedrai, magari suonerai l'organo. E quindi ecco, questo è stato l'inizio del mio lungo percorso.
Fantastico.
Sì, ma si parla di tanti, tanti, tanti anni fa.
Fantastico. Invece parliamo ora del primo ascolto. Avevo selezionato uno dei brani probabilmente delle sinfonie d'opera più belle, La Norma di Bellini.
Sì.
Cosa ci può raccontare su questo brano, sull'opera in generale? Immagino l'abbia diretta 1 miliardo di volte.
Sì, l'ho diretta tante volte. Norma è il capolavoro assoluto di Bellini, perché è un'opera che contiene tutti gli ingredienti essenziali dell'opera lirica, del melodramma e del teatro in musica: dall'amore, l'affetto, l'odio, il dolore, la pazzia, perché ovviamente anche questo è uno degli ingredienti essenziali dell'opera lirica, la guerra e il desiderio di pace, di rivincita, di vendetta. È un'opera. E poi il canto spiegato. Il canto spiegato, ad esempio, di Castadiva, che è un momento di assoluta vicinanza all'estremo, a Dio, chiamiamolo come vogliamo, ma comunque quello è un esempio in cui Bellini ha sublimato le proprie capacità compositive verso l'alto, verso l'infinito, insomma.
Fantastico. Allora ascoltiamo subito di Vincenzo Bellini la Sinfonia dalla Norma con l'Orchestra Filarmonica Marchigiana e Fabrizio Maria Carminati, direttore d'orchestra.
Thank you.
questa era la scoppiettante sinfonia dalla norma di Vincenzo Bellini con l'Orchestra Filarmonica Marchigiana e Fabrizio Maria Carminati, direttore dell'orchestra. Maestro Carminati, continuiamo nel racconto appunto del suo percorso musicale. Lei diventa pianista, quindi è in conservatorio. Poi com'è successo che il passaggio che lei ha deciso di diventare direttore d'orchestra?
Ma il passaggio è stato assolutamente casuale, perché dopo il diploma io mi dedicavo ovviamente allo studio del pianoforte, perché ero molto appassionato e legato al mio strumento, e magari nei miei sogni sognavo di fare il solista, anche se già sapevo che non sarebbe stata la mia carriera, perché carriera molto tortuosa, bisogna avere determinati requisiti per farla, e io ho sempre avuto la capacità anche da ragazzo di stare con i piedi per terra, e quindi avevo capito già la situazione. E detto questo, però, mi dedicai casualmente a una scuola di canto dove mi avevano chiesto di fare il collaboratore pianista per i ragazzi del conservatorio, e un bel giorno questi ragazzi organizzano un'audizione con un impresario teatrale italiano che era il più importante, era il Cavalier Bertone, Commendator Bertone di Torino, e andammo tutti a Torino per far ascoltare questi ragazzi in un teatro torinese dove il commendatore era in fondo alla sala come nei film di Fellini, con il cappello borsalino sulla testa. Ho questi ricordi incredibili. E ha ascoltato tutti i ragazzi, e a un certo punto l'insegnante esce in palco e dice: commendatore, mi dica quali sono i ragazzi che le sono piaciuti di più. E siccome lui era una persona molto asciutta e molto decisa, disse: mi è piaciuto il pianista, prendo il pianista.
Che era lei.
Allora, fantastico. Ho iniziato a parlare con lui nel mondo dell'opera, perché lui era un impresario teatrale famosissimo, faceva credo una ventina di opere all'anno, metteva in scena, e quindi lavorai con lui alcuni anni, e da lì ho cominciato ad amare veramente l'opera, e vedevo la soddisfazione di mia madre che cresceva giorno per giorno, perché aveva capito che probabilmente mi aveva passato quei geni fondamentali per poter fare questa professione, ecco, quindi le ho dato la soddisfazione.
E quindi è stata una specie di destino con la madre cantante, poi diciamo le cose si sono congiunte poi con la direzione d'orchestra. Così.
Molto casualmente. Dopodiché lo stesso impresario, dopo alcuni anni che collaboravo con lui come pianista, io preparavo tutti i cantanti delle varie opere che mi metteva in scena, e poi facevo di tutto, insomma, gli organizzavo le prove musicali con i direttori d'orchestra che si avvicendavano, le prove di regia con i registi che si avvicendavano. Quindi io avevo la possibilità ogni anno di debuttare almeno 7-10 opere al pianoforte, quindi quella è stata per me una formazione fondamentale per questo lavoro. E a un certo punto questo impresario un giorno mi dice: adesso Fabrizio ti faccio voltare le spalle al pubblico. E io lo guardai un po' stupito, senza capire effettivamente cosa volesse dirmi. E mi diceva: non hai capito? No, ti faccio voltare le spalle al pubblico, cioè ti faccio dirigere, ti farò debuttare come direttore d'orchestra. E mi fece debuttare con una Traviata, e poi a seguito con una Lucia di Lammermoor, e da lì è iniziata la mia carriera, e devo dire che da quegli anni non sono più sceso dal podio. Insomma, ho lasciato il mio pianoforte, l'ho chiuso, lo uso solo per studiare e per preparare a volte i cantanti, mi metto al pianoforte così per divertirmi, ma ho lasciato lo strumento e finalmente mi sono dedicato a questo lavoro che mi entusiasmava molto. E quindi l'ho seguito ed eccomi qui a 65 anni, con quasi 70 titoli diretti, 70 titoli di tutto il repertorio teatrale, musicale, italiano e non. Direi una lunga carriera, costruita gradino per gradino, passo per passo, e ritornando sui titoli già diretti tantissime volte, come ad esempio Certo. Tutte le opere di repertorio di Puccini, di Verdi, Donizetti, di Rossini, di Bellini, ed ogni volta per me è una novità, perché anche se Norma l'ho diretta tantissime volte, tutte le volte che la faccio trovo sempre diverse interpretazioni. Più invecchio, più cerco di trovare l'essenza delle cose, e mi rendo conto che l'essenza delle cose sta proprio in ciò che sta scritto. Certo. Bisogna essere molto dogmatici nella scrittura, bisogna rispettare ogni particolare che l'autore inserisce, ad esempio Puccini, è un ricamo pazzesco, certo. Dove ogni battuta ha un'aggettivazione, una dicitura, un riferimento alla regia, un segno agogico, un pianissimo. E quindi è evidente che tutte queste indicazioni, che sono veramente molto attente, vanno rispettate. Certo. Quindi un po' per l'esperienza e un po' per la passione, mi rendo conto, più che gli anni passano, che bisogna rifarsi assolutamente al testo e rispettarlo.
Assolutamente, devo dire che sono scioccata dai 70 titoli, perché so che sono, ogni opera è un lavoro immenso. Io avevo trovato un suo vecchio curriculum, ce ne ha scritto 50, quindi vedo che lei con in continua evoluzione, continua a debuttare,
crescono.
Esatto. E poi è fantastico perché lei si è fatto proprio la base, proprio ha messo le mani in pasta nell'opera da tutti i punti di vista, e poi alla fine è andato sul podio, questo lo trovo incredibile.
Sì.
Parliamo invece adesso mi dica.
Faccio anche molto sinfonico, però la mia passione è restata in onore di mia madre. Devo dire che quella passione me l'ha trasmessa completamente, anche se l'ho rinnegata nei primi anni.
Certo. Invece parliamo del prossimo ascolto, un'opera un po' più rara, che è uno dei suoi 70 titoli, di Alessandro Nini, La Marescialla Dunk. Avevo selezionato Chi ti ruba agli occhi miei. Cosa ci può dire brevemente di questa opera che ammetto che non conoscevo?
È un'opera molto curiosa. Mi era piaciuta subito, ben orchestrata e sapientemente scritta per le voci. Questi compositori che sono stati all'ombra dei grandi del tempo, nel caso di Nini, Gaetano Donizetti, tutti questi, Giuseppe Verdi, anche loro scrivevano con molta perizia e molta attenzione. La Marescialla d'Ancre è uno di quei titoli che mi hanno colpito per la pulizia, per il senso teatrale e soprattutto su questo testo abbastanza complesso. Ho un aneddoto da raccontare che è molto divertente. Lavoravo con un regista che non conosceva la musica e veniva alle prove con il libretto, neanche il libretto, siccome era un intellettuale, non faccio nomi, era un intellettuale, non veniva nemmeno col libretto, veniva con il testo da cui era ricavato questo libretto, con il testo originale, e leggeva questo testo, ma durante le prove non si trovava, perché l'opera era completamente mutata nel frattempo tramite il libretto, tramite il compositore. Certo. E quindi a un certo punto mi disse: maestro, ma lei fa troppi tagli, quest'opera la sta distruggendo, c'è tutta la scena del servo. Metto, dov'è questa scena del servo? E gli ho detto, ma scusami, siamo sempre stati amici, ma non c'è nessuna scena del servo in quest'opera, mi dispiace per te. Ho detto, smettila di consultare il testo sacro e guarda il libretto, perché è un'altra cosa, la scena del servo non esiste. Però lui, imbarazzato, mi ha detto, ma come, ma non è possibile. Vabbè, questo era un piccolo episodio a proposito della Marescialla d'Ancre.
Bellissimo aneddoto, grazie mille. Queste sono proprio quelle cose che rendono anche al pubblico generale più viva la nostra professione, no? Allora ascoltiamo subito di Alessandro Nini, dalla Marescialla Dunk, di Chi ti ruba agli occhi miei, con Maurizio Comencini tenore, Monica Minarelli soprano, Fabrizio Maria Carminati direttore d'orchestra e l'Orchestra Filarmonica Marchigiana. Thank you. E torniamo dal bel canto con Chi ti ruba gli occhi miei, Alessandro Nini dalla Marescialia Dank, con Maurizio Comencini, tenore, Monica Minarelli, soprano, Fabrizio Maria Carminati, direttore d'orchestra, e l'Orchestra Filarmonica Marchigiana. Maestro Carminati, domanda adesso da $1 miliardo, famosa. Che cos'è la direzione d'orchestra? Vorrei sapere in particolare cosa significa per lei, appunto, il ruolo del direttore d'orchestra, che è un po' una cosa misteriosa per la maggior parte delle persone.
Beh, questa è una domanda alla quale è molto difficile rispondere. Io posso dire per la mia esperienza che la direzione d'orchestra è un momento in cui un direttore d'orchestra coordina un'orchestra che è numerosa, divisa in tante sezioni strumentali, la coordina, la gestisce a secondo dell'impegno che la partitura richiede e cerca in tutti i modi di rispettare il testo scritto, un po' come dicevo prima.
Certo.
Poi il direttore d'orchestra può essere considerato in tanti modi. A me non piace tanto la descrizione di un uomo che è al di sopra delle parti, che vive in paradiso e che ha le verità dentro le sue braccia. Niente di tutto questo. Innanzitutto il direttore d'orchestra è una persona competente, che ha studiato, che conosce perfettamente la partitura e che sa coordinare un'orchestra in modo, vorrei dire, democratico, anche se la democrazia purtroppo in musica non esiste, perché c'è una scala di valori da rispettare e c'è una serie di comportamenti da mantenere e da seguire con attenzione, perché altrimenti sarebbe un'anarchia. E
certo,
quindi l'orchestra non potrebbe essere una vera orchestra se non ci fosse una scala di valori e di norme da rispettare. Cos'altro dire? Il podio non è certo un innalzamento dell'uomo sul prossimo. Il podio è più alto rispetto all'orchestra per una semplicissima necessità, quella di vedere il direttore d'orchestra. Tutti gli strumentisti che sono sparsi sul pavimento hanno devono avere la facilità nel vedere il gesto del direttore. Quindi il direttore deve essere innalzato in modo che sia visto. Quindi non va confuso l'innalzamento del direttore d'orchestra come se fosse il demiurgo che deve risolvere i problemi del mondo. Non è così. E poi il rapporto con l'orchestra deve essere un rapporto sereno, assolutamente sereno. Quindi bisogna cercare la serenità in orchestra. Non è facile, perché le orchestre sono piene di persone che hanno il loro carattere e il loro modo di affrontare la vita e la professione. Il direttore d'orchestra è un sapiente mescolatore di caratteri. Deve riuscire in qualche modo a trovare una formula che funzioni per tutti, dico io, belli e brutti, perché nelle orchestre ci sono i caratteri e ce ne sono tanti. Bisogna un po' capire le necessità anche dei singoli strumentisti e cercare di trovare la formula per fare un collante che funzioni al buon fine della realizzazione della partitura.
È bellissima questa definizione, il mescolatore di caratteri, sono rimasta affascinata. Anch'io penso che sia veramente un lavoro di psicologia, che è la parte che non ti insegneranno mai nei conservatori, nelle università,
Esattamente.
che è proprio quella che si impara sul campo, no? Passiamo invece adesso a un brano che ho sentito a Firenze nel suo concerto, mi è piaciuto tantissimo, tra l'altro, la sua interpretazione, l'intermezzo dall'amico Fritz. Cosa ci dice?
Beh, l'intermezzo dell'amico Fritz è una delle musiche che più mi affascina. Io, infatti, quando faccio dei concerti, cerco sempre di inserirlo, perché c'è questa capacità dell'autore di descrivere la comunità, diciamo, magiara, balcanica, no? Con questo tema, con questi ritmi flessibili, con questo modo di procedere musicalmente. Io devo dire, lo eseguo sempre in modo un po' estremo, perché cerco sempre di dare questa caratteristica a questo brano. Non è per niente facile l'intermezzo dell'amico Fritz, lo puoi fare assolutamente piano piano nel senso senza nessuna, come dire, senza nessun rischio, ecco. Ma a quel punto però quel carattere che poi si trova nell'opera dello Zingaro, per esempio, quello viene, si perde, lo Zingaro improvvisa, quindi il violino dello Zingaro improvvisa e fa delle cose anche imprevedibili, e in quell'intermezzo quel carattere c'è.
Ottimo, allora penso siano tutti adesso curiosi di ascoltare questo brano. Pietro Mascagni, intermezzo dall'opera L'amico Fritz, Fabrizio Maria Carminati, direttore d'orchestra, e l'Orchestra della Fenice di Venezia. torniamo dall'amico Fritz, intermezzo appunto dall'omonima opera di Pietro Mascagni, con il nostro Fabrizio Maria Carminati, direttore d'orchestra e l'orchestra della Fenice di Venezia. Maestro Carminati, ci può spiegare per favore al nostro pubblico la differenza appunto tra dirigere un repertorio sinfonico e dirigere un'opera? E soprattutto quali sono le sfide specifiche di ogni genere? Perché sono magari delle sottigliezze che è difficile capire dall'esterno, ma per un direttore d'orchestra sono due mondi completamente diversi, immagino.
Sì, la direzione dell'opera è un settore così complicato e così completo, perché l'opera lirica contiene tutto, la recitazione, il canto, i problemi dei cantanti, l'immanenza di un cantante, in diretta un cantante potrebbe darti il massimo della sua prestazione, oppure per qualche motivo anche fisico magari non riuscirci. Allora a quel punto tu devi essere vigile e in allerta per sostenerlo, per aiutarlo, perché ovviamente il canto è relativo ad una gola che sta emettendo dei suoni, quindi lo strumento è dentro di loro e quindi basta un nulla per mettere in difficoltà anche psicologica un cantante, un errore, certo, un momento di defiance, insomma. Quindi l'opera è il comparto musicale più completo in assoluto. C'è la danza, c'è la recitazione, c'è la musica, c'è l'orchestra, ci sono i cori, ci sono i registi, ci sono i sarti, ci sono i parrucchieri, c'è tutto un mondo che è completo, i tecnici soprattutto, anche di palcoscenico. Nell'opera si muove sulla musica, si muove tutto. E quindi il direttore d'orchestra dell'opera deve conoscere profondamente tutti questi settori, altrimenti non avrà mai la sensazione di far parte di un complesso così complicato. Muoverà solo le braccia per se stesso e per pochi intimi, e credo che poi il risultato finale non sarà quello che ci si prefigge, insomma.
E invece le sfide del sinfonico quali sono secondo lei?
Le sfide del sinfonico sono, io ad esempio ho delle passioni per il sinfonico, io sono un accanito sostenitore della musica di Respighi.
Ah,
io cerco sempre di farla, perché per me Respighi è uno di quei compositori italiani che sono stati in un certo senso e per sua fortuna anche frequentati, ma però non frequentati esattamente come lui meritava di lo fosse. Ecco. Ma oltre a lui ci sono tantissimi altri compositori italiani che sono passati un po' nell'oblio, vuoi un po' per la questione politica, perché certo, ha vissuto nel periodo difficile, insomma, quindi sono stati un po' additati, tutte balle. Sono grandi compositori, Respighi è un grande compositore ed è uno di quei compositori che io amo particolarmente, perché ha queste visioni musicali, che sono proprio visioni visive. Certo. E la sua musica esprime sempre una visione. E quindi sono molto legato ad esempio a questo compositore, ma amo Tchaikovsky, amo ovviamente tutti i classici, Beethoven naturalmente, e quindi quando posso, insomma, quando mi invitano a dirigere un concerto sinfonico, per me è un impegno prioritario e assoluto, perché è un momento di, chiamiamola purificazione, perché infatti l'opera è un insieme di problematiche che fanno sì che alla fine devi chiudere un prodotto grandioso. Con il sinfonico invece è un po' come fare, come trattare la purezza della musica in sé e lavori solo su quella, sull'essenza, una specie di grappa, ecco, chiamiamola così.
Bellissimo, il sinfonico e la grappa. Infatti ho visto che settimana prossima le dirigerà Respighi a Catania, giusto?
Sì, Respighi, farò le Fontane di Roma, il Trittico Botticelliano e poi faremo il primo concerto di Tchaikovsky per pianoforte e orchestra.
Bellissimo programma.
Invece l'anno scorso ho fatto i Pini, perché desidererei in questi anni in cui sono a Catania non dico fare tutto il repertorio respighiano, perché è abbastanza vasto, ma mi piacerebbe che il pubblico si appassionasse, e non solo mi piacerebbe, si è appassionato, perché l'anno scorso quando abbiamo fatto i Pini il teatro è esploso. in una specie di festa della musica. Quindi mi auguro che anche quest'anno queste partiture piacciono come di solito piacciono sempre.
Sono troppo belle, quindi piaceranno di sicuro.
Sì.
E invece il prossimo ascolto, Maria Stuarda di Donizetti, ho selezionato l'aria Tu di un'umile preghiera al suono. Cosa ci racconta, maestro?
Racconto che per me Donizetti è un seme. Perché io ho vissuto tutta la mia infanzia davanti al Teatro Donizetti, perché i miei genitori avevano un bellissimo locale, bar, pasticceria, gelateria, proprio di fronte al Teatro Donizetti. E quindi quando da bambino ero vicino a mio padre o a mia madre e squillava il telefono e qualche attore del teatro faceva una comanda, un cappuccino al teatro per il tal attore o per la cantante, io subito seguivo il cameriere e entravo in quel teatro che per me era una specie di mausoleo impenetrabile, quindi mi guardavo in giro e per me Donizetti è una ricorrenza continua, perché i miei primi anni di studio musicale li ho fatti all'Istituto Musicale Gaetano Donizetti in Città Alta, Bergamo. Tutti gli studi musicali li ho fatti lì, poi mi sono trasferito a Milano, ma detto questo, quando è partita la mia carriera, ho debuttato, una delle mie prime opere è stata Lucia di Lammermoor. Quindi ho avuto tanti anni della mia carriera in cui mi avevano un po' etichettato come esperto donizettiano, e per me era un grandissimo onore, e quindi tutti mi affidavano opere di Donizetti. Quindi ho fatto tantissime visitazioni nel repertorio donizettiano, e è un compositore che io amo molto. Lo amo moltissimo, e Maria Stuarda, insieme alle altre due, Bolena e Roberto De Vere, secondo me sono dei capolavori che vanno ancora più frequentati. Non basta ascoltare L'Isir d'Amore e Lucia di Lammermoor, ma bisognerebbe ascoltare il trittico delle inglese, perché quelle sono opere meravigliose che devono entrare nel repertorio sempre più. Quindi tutte le volte che mi invitano a dirigere un'opera donizettiana, io sono non solo felice, ma anche così un po'. Mi sento un po' la casacca bergamasca da mostrare, insomma.
Che bello! Quindi proprio un autore che ha segnato la sua vita. Bellissima, sì, sicuramente. Introduzione non poteva essere più perfetta per il nostro ascolto, appunto, dalla Maria Stuarda, Gaetano Donizetti, Tu di un'umile preghiera al suono, con Carmela Remigio, soprano, Fabrizio Maria Carminati, direttore d'orchestra, il coro del Circuito Lirico Lombardo e la Fondazione Orchestra Stabile di Bergamo, Donizetti. Abbiamo appena ascoltato De tu di un'umile preghiera al suono dalla Maria Stuarda di Gaetano Donizetti con Carmela Remigio soprano, Fabrizio Maria Carminati, direttore dell'orchestra, il coro del circuito lirico lombardo e la Fondazione Orchestra Stabile di Bergamo Donizetti. Maestro Carminati, ora vorremmo sapere un po' chi è l'uomo dietro l'artista, com'è lei dietro le quinte? Che cosa la ispira appunto per la sua musica e che cosa la ricarica appunto nel mezzo di tutti questi impegni che ha?
Sicuramente il desiderio di rinnovamento. Ho sempre il desiderio di rinnovarmi, di aprire la mia mente a nuove esperienze e di vedere cosa c'è dietro la quinta, appunto. Non sono malato di dietrologia, perché di solito si guarda dietro le quinte per vedere cosa c'è che non funziona dietro le quinte. No, io guardo dietro le quinte perché dietro le quinte trovo il rinnovamento della mia formazione. Quindi pensando al rinnovamento e quindi al desiderio di far sempre qualcosa di nuovo o anche di vecchio, ma comunque di rivisitarlo, penso che il percorso della mia vita professionale non abbia fine. E questo mi dà molta speranza perché, salute permettendo, mi auguro di poter arrivare a un'età veneranda sempre potendo fare musica. E devo dire che l'esperienza di grandi direttori d'orchestra che ho avuto l'onore di conoscere, primo fra tutti Gianandrea Gavazzeni, che ha diretto fino all'ultima ora della sua vita, e lui aveva questo desiderio di frequentare la musica non certo per sentirsi in una posizione così di privilegio, assolutamente no. Lui aveva il desiderio di fare musica, aveva questo grande desiderio che gli è stato riconosciuto fino agli ultimi mesi della sua vita, agli ultimi giorni, perché lui è stato male sul podio e da lì poi, dopo pochi giorni, ci lasciò. Ma ecco, io trovo da lui l'ispirazione anche alla mia futura vita. Io in effetti, pur avendo 65 anni, penso di averne 40. Questo me lo dice sempre mia moglie. E lei mi dice, ma guarda che non ne dimostri 40, ne hai proprio 65, si vede. Ma io non me li sento, e questo è il problema. E non me li sento perché ho questo spirito di rinnovamento che non mi lascia mai, per mia fortuna.
Credo sia la cosa più importante per un artista, cioè la vita di un artista è comunque una ricerca continua, no? Quindi certo, sono assolutamente contenta di sentire questa risposta. Invece adesso parliamo dell'ultimo ascolto, Oh mio bambino caro. Ritorniamo a Puccini.
Puccini è un autore che è la summa di tutto il teatro musicale italiano. Con questo non vuol dire che il teatro musicale italiano si è chiuso con Puccini, tutt'altro. Il teatro musicale italiano vive nei Cavò Ricordi, in autori come Respighi, per esempio, fino dalla piccola, Menotti, quanti compositori italiani, Rocca, si sono dedicati all'opera italiana. Però tutti questi capolavori giacciono nei Cavò Ricordi. E questo per me è una ferita che va sanata. I teatri italiani devono assolutamente dedicarsi anche a questi compositori. Altrimenti il nostro teatro rischierà di diventare un museo. Certo. Per cui celebreremo Verdi, Donizetti, Rossini, Bellini e Puccini e ci fermeremo lì. No, perché è andata avanti la musica, è come è andata avanti. E oggi va avanti anche con i compositori contemporanei. Io ad esempio da pochi giorni ho fatto Lupa e Berretto del maestro Marco Tutino a Catania, che è stato un grandissimo successo, e mi sono reso conto che il teatro musicale italiano va avanti inesorabilmente. Dobbiamo essere in grado, dobbiamo avere più coraggio prima di tutto e mettere questi autori in scena.
Certo.
E poi dobbiamo assolutamente frequentarli, perché non ha nessun senso non frequentare capolavori come quelli. Penso all'Assassinio nella Cattedrale, per esempio. Io, la fiamma di Respighi, io brucerei dalla voglia di fare queste, i Cavalieri di Echebù, brucerei dalla voglia di mettere in scena queste opere e se ne avrò la capacità lo farò. Ma mi auguro anche che prima o poi i teatri comincino veramente a dedicarsi a questi repertori. Il teatro musicale italiano non è finito, continua ad andare avanti.
Parole sante, sono soprattutto d'accordo sul appunto il fatto che
siamo
diventati dei musei, no?
E per tornare a Puccini è la summa di tutti questi compositori. In effetti le partiture di Puccini sono un compendio di saggezza dove è tutto scritto battuta per battuta, tempo per tempo, misura per misura. La logica è ricchissima, rallenta, accelera, corona, con la voce. Non c'è una sola misura che non abbia almeno due riferimenti, tre riferimenti, quindi diventa veramente incredibile poter eseguire Puccini. E devo dire che chi ha la facoltà di ben farlo, ce ne sono tantissimi di direttori d'orchestra, sono proprio quelli che riescono a fare tutto ciò che sta scritto, perché diventa assolutamente più naturale il teatro pucciniano se viene eseguito esattamente come è stato scritto. E invece purtroppo a volte si sentono delle esecuzioni che vanno un po' controcorrente rispetto a ciò che sta scritto, e questo mi ferisce molto, perché a volte un po' perché la tradizione fa così e allora non facciamo colà. No, questo non c'è. Puccini è troppo preciso nella scrittura, bisogna assolutamente essere ligi e attenti a quello che scrive. Se poi non ci si riesce, meglio lasciarlo.
Certo, ritorniamo come dicevamo all'inizio, il rispetto per il testo. Allora ascoltiamo sì. Di Giacomo Puccini, O mio bambino caro, da Gianni Schicchi, con Cinzia Rizzone soprano, l'Orchestra Sinfonica Donizetti di Bergamo e Fabrizio Maria Carminati, direttore d'orchestra. Sarà lo struggente O mio bambino caro da Gianni Schicchi e di Giacomo Puccini con Cinzia Rizzone soprano, l'Orchestra Sinfonica Donizetti di Bergamo e Fabrizio Maria Carminati, direttore d'orchestra. Maestro Carminati, se un passante appunto da Fermasse le chiedesse perché deve ascoltare la musica classica, che cosa gli direbbe?
A questo passante direi: se lei ascoltasse musica classica intanto che sta passeggiando non me lo chiederebbe. Perché avrebbe capito il senso della potenza e della forza che la musica trasmette a qualsiasi essere umano e in qualsiasi momento della vita, sia che stia passeggiando, sia che stia studiando, sia che stia dormendo anche, perché potrebbe essere un ottimo espediente per riposare più serenamente, l'ascolto della musica. E credo che la musica sia, la musica classica, insomma in genere, se la voglio anche catalogare così, ma la musica in generale, sia un'esigenza di vita.
Non posso che essere d'accordo, e con questa bellissima frase la ringrazio tantissimo per essere stato ospite qua con noi stasera a Rivoluzione Classica.
Grazie a voi.
E dopo questo fantastico viaggio nel mondo dell'opera, sta arrivando il momento del blues con i colleghi di Mojo Station, e vi ricordo come al solito l'indirizzo email per le vostre richieste di brani musicali e domande: music@kcernitori.com. E dalla Rivoluzione Classica è tutto, un saluto dal vostro DJ classico, Attilia Kiyoko Cernitori.